Buona domenica. Buongiorno a tutti, benvenuti, grazie per la vostra partecipazione. Salutiamo anche gli amici che sono collegati con la diretta internet. Sapete che quando non potete venire gli incontri vengono sempre trasmessi in diretta grazie alla collaborazione di Amaro. Quindi tutti benvenuti, in particolare abbiamo, l'avete già visti, un gruppo di scout che vengono dal Veneto, sono venuti ieri, saranno qui ancora oggi per condividere con noi questo momento, quindi un benvenuto a tutti. E prima di iniziare, adesso avremo altri avvisi, e prima di iniziare la lettura e il commento del Vangelo, un ricordo, molti purtroppo ci si sono imbattuti proprio esattamente un mese fa, terminata la messa, nel ritorno a casa avranno visto all'uscita del paese l'incidente mortale, una macchina ha tagliato la strada a Igino. Igino ci abbiamo qui perché senz'altro quando lo vedete molti se lo ricordano che era un frequentatore qui dei nostri incontri, lo mettiamo qui il nostro caro Igino che ci fa compagnia. Era appena uscito dalla celebrazione eucaristica e ricordo che in quella celebrazione avevo pregato per quelli che hanno sperimentato che la morte non interrompe la vita, ma li introduce in una dimensione nuova, piena e definitiva della loro esistenza. Ma mai avrei immaginato che Igino l'avrebbe subito sperimentato. E quindi è stato un momento molto duro per noi, per la comunità, anche perché Igino... abbiamo celebrato il suo matrimonio, battezzato i suoi figlioli, quindi un'amicizia da 30 anni. Lui lavorava come infermiere presso l'ospedale di Ancona ed era conosciutissimo e stimato. Oggi abbiamo qui tutta la sua famiglia e lo ricorderemo nell'Eucaristia. Mercoledì invece, in un incidente stradale a Senigallia, è morto il papà di Antonella. Antonella è un'amica di Senigallia e il papà è andato a sbattere, è morto, come vedete. Si alternano questi momenti di lutto, di dolore, nei quali ringraziamo il Signore per averci dato un significato nuovo e diverso, che non toglie il dolore, ma almeno lo rende più sereno. Allora, prima di iniziare la lettura, abbiamo un po' di avvisi da fare. Mercoledì, per chi fosse interessato, mercoledì 18 marzo alle 17.30, sarò a Falconara, al centro Pergoli di Piazza Mazzini, per parlare del libro Versetti pericolosi. Sempre a proposito di libri, penso che fa piacere condividere con tutti che questa settimana in Cina sono usciti altri due libri in cinese. Questa è la copertina di Parabole come pietre, in cinese. L'autore c'è scritto Tang Shenfu, che sono io in cinese, perché ho il nome in cinese. Questa è la copertina di Gesù e Belzebù. Credo che fa piacere sapere che questo lavoro che nasce da qui e arriva anche in Cina. Sempre per i libri è uscita una nuova edizione, questa volta riveduta e arricchita. Cosa significa arricchita? Quando pubblicai la prima edizione c'erano tanti altri ricordi che poi sono affiorati nel tempo, che non ebbi modo di metterlo nella prima edizione. Allora adesso è uscita la nuova edizione di Chi non muore si rivede, arricchita, c'è un 5 pagine di più, e nella fascetta ci hanno messo il commento generoso di, conoscete, almeno le signore conoscono questa scrittrice Sveva Casati Modignani, che è un po' la regina del romanzo italiano. Lei quando ha letto il libro ha detto, leggere questo libro è come rinfrescarsi in un ruscello d'acqua limpida quando l'affa ci soffoca. La Sveva è già venuta qui, ritornerà adesso in primavera, quindi c'è la nuova edizione. Poi, farà piacere, questo ancora non ce l'abbiamo, è in arrivo, ma ci è arrivata una coppia. Chi frequenta le nostre eucaristie sa che noi non recitiamo quella filastrocca del credo, perché è una filastrocca senza capo, senza coda, che si recita insieme senza capirne una parola. E usiamo una formula alternativa che abbiamo creato qui. Coscienti che i cambiamenti nella Chiesa non avvengono mai dall'alto, ma sempre dalla base. Ebbene, ci fa piacere vedere che è uscito un libro dei teologi sul credo, ridire il credo oggi, e tra le formule alternative è soltanto un caso alfabetico, ma dopo quello di Hans Kung c'è Alberto Maggi. È alfabetico, però fa sempre piacere. Infine sono uscite le nuove edizioni di Come leggere il Vangelo e la follia di Dio, e ultimo, ma non perché meno importante, ma perché il più importante, il nostro Amaro, il giovane portoghese che già sono 2 anni che è già qui, e l'11 aprile alle 17:30 inaugurerà la sua mostra. Noi non gli facciamo tanti elogi perché altrimenti già è montato di testa, se no si monta di più, ma il direttore del Museo d'Arte di Amsterdam, vedendo le opere di Amaro, e Amaro, se puoi uscire un attimo che devo leggere una cosa di te, è uscito davvero. Eccolo, il nostro Amaro. Dunque, John C. Lewis, direttore del Museo d'Arte di Amsterdam, scrive: Amaro è un maestro della tecnica del disegno. Ha il segreto della linea sicura, giusta e bella. Il risultato di un'osservazione precisa. Con la mostra a Montefano, Amaro della Quercia ci presenta il suo mondo con una ricchezza di talento, fantasia e originalità. L'11 aprile alle 17:30, poi sarà aperta per tutto un mese la mostra del nostro Amaro. E riprendiamo subito la nostra lettura e commento del Vangelo. Per chi è la prima volta che è qui, ricordiamo che i Vangeli non sono una cronaca, ma una teologia. Gli evangelisti non ci elencano una serie di fatti della vita di Gesù, ma di verità che riguardano la fede di tutti i credenti. Ecco perché questi brani, che sembrano essere confinati nella storia di 2000 anni fa, in realtà sono molto coinvolgenti per la vita di noi. Abbiamo visto l'altra volta, c'era quel brano che sembra più un racconto mitologico appartenente alle favole, la cacciata del spirito immondo. Gesù libera una persona, gli spiriti che vanno nei porci se sfogano ben 2000, ecco, un racconto che sembra mitologico, in realtà avevamo visto, arrivando alla conclusione, il quesito che l'evangelista ci propone è molto molto serio: quanto siamo disposti a pagare per la dignità dell'uomo? Gesù ha liberato un uomo immondo, ma il prezzo è stato 2000 porci che si sono affogati. La reazione della gente non è stata di esultanza per l'uomo che da posseduto finalmente torna libero, ma di dolore per i porci perduti. E che cosa fanno? Invitano Gesù a tornarsene nella sua terra. Caro Signore, farei pure i miracoli, ma questi ci costano troppo cari. Quindi vedete che la cosa ci coinvolgeva. Quanto siamo tutti, sì, a parole disposti a parlare della dignità, della libertà degli uomini, ma quanto siamo disposti a pagare in termini concreti perché gli uomini abbiano benessere, abbiano dignità? Quindi, come vedete, non sono tematiche della preistoria del cristianesimo, ma sempre, sempre attuali. Allora, l'altra volta abbiamo visto Gesù che è andato in terra pagana, fiasco completo, perché sì, ha liberato una persona, ma la gente gli dice: per favore, tornate nella tua terra. Allora adesso leggiamo il ritorno di Gesù nella sua terra, è il capitolo 5, dal versetto 21, anzitutto la tecnica letteraria dell'evangelista. Gli evangelisti scrivono adoperando schemi letterari della loro cultura. Lo schema letterario tipico del tempo e che gli evangelisti adoperano e che ci è molto utile per comprendere quello che ci trasmettono è lo schema del trittico. In arte sappiamo tutti che cos'è un trittico. C'è il trittico, ringraziamo i pennarelli nuovi che sono venuti, grazie a Luciana. Il trittico cos'è? Lo sappiamo, c'è un pannello centrale, poi dei pannelli più piccoli laterali. In arte il trittico è questo: nel pannello centrale mettiamoci la Madonna col bambino e qua Sant'Antonio e Santa Rita. I pannelli si comprendono soltanto in relazione con il quadro centrale. Bene, anche gli evangelisti scrivono in questa maniera. Allora adesso abbiamo un trittico dove l'episodio centrale riguarda una donna anonima affetta da una malattia. Quindi questo è l'episodio centrale. Quello che precede, la folla che va verso Gesù, e tra questi il capo della sinagoga, che ha una figlioletta malata, e nell'ultimo quadro e vedremo la risurrezione della figlioletta del capo della sinagoga, che è morta. E la tecnica degli evangelisti è legare questi episodi adoperando gli stessi termini. Troveremo il termine figlia e figlioletta, il termine, il verbo salvare per ben tre volte, e soprattutto quello che legherà l'episodio e che ce ne dà la chiave di lettura è il numero 12. 12 anni di malattia della donna e 12 anni della giovinetta. Quando nei Vangeli troviamo numeri, anche nella Bibbia, non vanno mai interpretati in maniera aritmetica, matematica, ma sempre figurata. Il numero 12 è la cifra che, risalendo alle 12 tribù di Israele, rappresenta il popolo di Israele. Sono tecniche letterarie che occorre conoscere per comprendere quello che l'Evangelista ci sta dicendo. Questo che ora espone riguarda Israele. E in che senso riguarda Israele? Riguarda Israele negli effetti che l'istituzione religiosa provoca nella gente. Quindi quello che sta adesso l'Evangelista ci dirà riguarda il popolo di Israele in rapporto con l'istituzione religiosa. E ci presenta la situazione di quelli che sono sottomessi a questa istituzione, quindi quelli che sono sottomessi, e la situazione di quelli che sono esclusi. In entrambi i casi è morte o malattia. Quindi la denuncia dell'Evangelista è che c'è un'istituzione religiosa che è incapace di comunicare vita, è capace soltanto di togliere la vita. Allora l'Evangelista ci presenta dei personaggi che raffigurano la situazione di Israele, sia la situazione dei sottomessi all'istituzione religiosa, sia quelli che sono esclusi all'istituzione religiosa. Già lo aveva fatto presentando personaggi maschili, ora lo fa con personaggi femminili. I personaggi maschili quali erano stati? Ricordate, Gesù va in una sinagoga e trova un uomo con il braccio destro paralizzato. Il braccio destro è il braccio che permette il lavoro, quindi un uomo che non può lavorare, un uomo senza dignità, senza futuro. Ecco il frutto dei sottomessi, di quelli che frequentano la sinagoga, l'inattività. Mentre gli esclusi erano stati rappresentati dal lebroso. Il lebroso viveva in una condizione senza speranza. Ora l'Evangelista presenta la stessa situazione dei sottomessi nella figura della figlia del capo della sinagoga e la situazione degli emarginati dall'istituzione con questa donna con una malattia. Allora, per chi vuol seguire, capitolo 5, versetto 21, come sempre lo dico per le persone che sono qui per la prima volta, non si spaventino perché cerchiamo di analizzare dove è possibile termine per termine per gustare la ricchezza di questo testo. Passato Gesù di nuovo all'altra riva, c'è il lago di Galilea, più o meno penso che abbiamo un'idea di come è fatto, quando Gesù dice ai suoi discepoli, passiamo all'altra riva, aspetta, lo disegniamo, che questo qui grosso modo è il lago di Galilea. Qui mettiamoci che c'è Cafarno dove Gesù abita. Tutte le volte che nei Vangeli Gesù dice ai discepoli, andiamo all'altra riva, si intende andare verso qua, a est, cioè nei territori pagani. E se leggete il Vangelo, vedete che stranamente tutte le volte che Gesù dice passiamo all'altra riva, quando sono già in barca scoppia una tempesta. Uno si potrà domandare, ma benedetto Cristo, prima di decidere il programma del viaggio, vuoi dare uno sguardo alle nuvole, vedere, possibile che tutte le volte che vuoi andare di qua scoppia una tempesta? Cos'è questa tempesta? È lo spirito dei discepoli che non ne vogliono sapere di andare a portare la buona notizia ai pagani. Per loro i pagani sono esclusi. Ebbene, Gesù è stato in terra pagana, ha liberato la persona impuro. Gli abitanti hanno detto, caro Messia, ci costi troppo caro, torna nella tua terra. Quindi adesso Gesù di nuovo torna dalle sue parti. Passato Gesù di nuovo dall'altra riva, una grande folla si radunò, congregò attorno ed egli restò vicino al mare. Nonostante l'istituzione religiosa abbia denunciato Gesù come un agente del demonio, l'avevano chiamato Belzebù, la gente continua ad accorrere a lui. Nonostante che i farisei avessero deciso di ammazzare Gesù perché è pericolosa come persona, la gente continua ancora a correre a Gesù, ma lo fa con un inganno, perché fraintendono la figura di Gesù. E l'Evangelista, per farci capire questo, vedete come usano le stesse parole, dice: una grande folla si radunò. Il verbo radunare, in greco naturalmente i Vangeli sono scritti in greco, l'Evangelista usa il verbo radunare che è sinago, e è chiaro che è il verbo dalla cui radice poi arriva il termine sinagoga. Cosa vuol dire? Che quelli che accorrono a Gesù coltivano ancora gli ideali della sinagoga. E quali sono gli ideali della sinagoga? E perché accorrono a Gesù? Sperano in Gesù che sia il riformatore delle istituzioni. Se Gesù avesse ceduto a questa tentazione, che avrà per tutta la vita di essere il riformatore delle istituzioni, non sarebbe certo morto. Aveva la folla dalla sua parte. Come ci siamo tra poco, lo vedremo la domenica delle palme e ci arriviamo, l'equivoco dell'entrata di Gesù a Gerusalemme. C'è tutta la folla pronta. Quando vede Gesù, la folla corre e come lo chiama? Osanna al figlio di Davide. Figlio è colui che assomiglia al padre nel comportamento. Cioè loro vogliono un Messia, con la violenza come Davide inauguri il regno di Dio. Il tempo di accorgersi che Gesù non è il figlio di Davide, ma il figlio di Dio, che non usa la violenza, ma addirittura offre la sua vita, la stessa folla che lo ha acclamato Osanna, il figlio di Davide, sarà la stessa che poi griderà crocifigi. Allora tutta questa folla si raduna da Gesù per un equivoco. Pensano che Gesù sia un profeta, un inviato da Dio, venuto per riformare le istituzioni. Lo vedremo poi anche oggi nell'Eucaristia. Le istituzioni da riformare erano la purificazione del Tempio, la purificazione del culto, della liturgia, la purificazione del sacerdozio e il chiarimento della legge. Sono i quattro cardini sui quali si poggiava l'istituzione religiosa. Quindi la legge, il sacerdozio, il culto e il tempio. Era un guazzabuglio, non ci si capiva più niente. Quando arriverà il Messia, lui ci farà osservare la legge, purificherà il sacerdozio da questi corrotti che si sono infiltrati per interesse, purificherà il culto che era una forma di sfruttamento delle persone e soprattutto renderà il Tempio nel suo splendore. Questa era l'attesa che avevano di Gesù. La delusione è che Gesù non è venuto a riformare queste istituzioni. La nuova relazione che lui propone tra Dio e gli uomini vede questi pilastri sacri come inutili e nocivi. Perché questa idea soggiace a una teologia dove, in cui Dio è fuori dell'uomo. Allora se Dio è fuori dell'uomo, l'uomo ha bisogno di mediatori, sacerdoti, di culto e di un luogo per avvicinarsi a Dio. Con Gesù Dio non è più esterno all'uomo, ma intimo, per cui non c'è più bisogno di un tempio, non c'è più bisogno di una legge, non c'è più bisogno di un sacerdozio, non c'è più bisogno di un culto. Ecco perché lo hanno ammazzato. Allora la gente si raduna attorno a Gesù sperando che lui sia questo riformatore. Egli resta vicino al mare. Il mare era la frontiera con le popolazioni pagane ed è lì che Gesù vuole portare il popolo. E mentre il popolo si raduna a lui come i loro ideali di nazionalismo, di trionfalismo, Gesù non si muove, Gesù resta vicino al mare. Lui vuole portare la folla verso i pagani, ma sarà un'impresa molto molto dura perché non ne vogliono sapere. Gesù ha un'apertura universale. Quella che la dinamica che contraddistingue l'opposizione tra Gesù, i discepoli e la folla, che mentre Gesù c'ha una dinamica che è centrifuga, cioè va verso l'esterno, Loro vogliono una dinamica contraria, che sia centripeta, cioè una che attira verso di sé. Noi stiamo qui, tutta la gente deve venire. Gesù è il contrario? No, siamo noi che dobbiamo andare verso gli altri. Quindi c'è un contrasto. Ebbene, in tutto questo, ecco una sorpresa. Giunge uno dei capi della sinagoga. Abbiamo già visto, c'era già stato il conflitto di Gesù nella sinagoga. Ogni volta che Gesù entra in un luogo religioso, in un luogo di culto, subito esplode il conflitto. C'era già stato il conflitto, abbiamo già detto che Gesù è stato scomunicato da parte della sinagoga, l'hanno dichiarato uno strumento di Belzebù, i farisei avevano deciso, proprio dopo l'episodio della sinagoga, di ammazzare Gesù, e giunse uno dei capi della sinagoga, virtualmente un nemico di Gesù, di nome Gairo. Questo nome è tutto un programma che ci fa comprendere quello che seguirà dopo. Il capo della sinagoga, quindi un personaggio importante che amministra, dirige e cura la sinagoga, dirige il culto, sceglie i lettori, si occupa di tutto questo, ha un nome che è programmatico di quello che accadrà. Si chiama, in italiano mettiamo Gairo, che è composto dagli iniziali di Yahweh, il Dio di Israele, e il verbo ir, che significa risvegliare, resuscitare. E infatti vedremo alla conclusione di questo episodio che quando dicono che la figlia è morta, Gesù dice no, dorme. Questa è un'indicazione molto importante che gli evangelisti ci tengono a dare e fin dall'inizio la propongono. La morte per Gesù non è la fine di tutto. Lui paragona il morire al dormire. E che cos'è il dormire? Il dormire è una funzione vitale importantissima che consente poi, dopo una pausa, di riprendere con ancora più vigore. Bene, questo uomo è il capo della sinagoga, di nome Gairo, e avendolo visto cade ai suoi piedi. È grande la sorpresa. Gesù è stato scomunicato dall'istituzione, eppure uno dei rappresentanti di questa istituzione si avvicina a Gesù e si getta ai suoi piedi. Quindi c'è qualcosa di forte, vediamo. E lo supplicava. Finora Gesù era stato supplicato dall'indemoniato, dagli spiriti immondi, dai mandriani dei porci. Adesso c'è il capo della sinagoga che supplica con insistenza dicendo: la mia figlioletta è agli estremi, vieni a imporle le mani perché si salvi e viva. Il verbo salvare appare per la prima volta e sarà ripetuto per ben tre volte, il numero tre lo sappiamo, è il numero che indica la completezza. Che cosa è successo? L'impotenza dell'istituzione. L'istituzione vede che con tutte le sue regole, con tutte le sue osservanze, poi è incapace di dare vita alla cosa più importante, alla propria figlioletta. Allora quest'uomo è di fronte a un dramma tra la fedeltà all'istituzione che ha condannato Gesù come nemico di Dio, demonio, e l'amore per la propria figlioletta che lo spinge ad andare proprio dal scomunicato. Quindi Gairo opta per la rottura con l'istituzione. L'aver scelto il bene della figlia gli permette di incontrare Gesù. Quindi si è incrinato il fronte della dottrina, il fronte della legge, e subentra l'umanità. Una costante di tutti i Vangeli è che tutte quelle volte che anche minimamente si incrina il fronte dell'osservanza della legge, si permette allo Spirito di entrare, di comunicare. Questo verbo salvare, finora nel Vangelo, è apparso una sola volta nell'episodio della guarigione dell'uomo con il braccio paralizzato che avevamo accennato prima. Ricordate quella volta? C'è un uomo, frutto dell'insegnamento della sinagoga, che è nativo, ha un braccio paralizzato. E Gesù chiede a persone religiose, le persone che frequentano la sinagoga: oggi è sabato, in giorno di sabato si può fare il bene o il male? Si può salvare una vita o no? La risposta è talmente chiara, è talmente ovvia, no. Le persone religiose hanno atrofizzato il proprio cervello. Non riescono a ragionare con il buonsenso, con la logica. Gesù dice: c'è un uomo che sta male, si può fargli del bene o no? Ma è chiaro che gli si può fare del bene. No, perché? Perché oggi è sabato e di sabato non si possono curare gli ammalati. La legge di Dio è più importante del bene dell'uomo. Ebbene, Gesù, tutte le volte che si è trovato in conflitto tra l'osservanza della legge divina e il bene dell'uomo, Gesù non ha mai esitato, ha scelto sempre il bene dell'uomo. Compiendo il bene dell'uomo, si è certi di fare anche il bene di Dio. Spesso, troppo spesso, per osservare la legge divina, si fa il male degli uomini. Quindi, questo verbo riallaccia all'episodio precedente. Ebbene, immaginiamoci la scena. Gesù è stato cacciato dalla sinagoga con una diffamazione tremenda. Perché hanno scelto proprio Belzebù? Belzebù era un dio dei Fenici, dei Filistei, che era il dio che proteggeva dalle malattie. Ma dicevano i farisei: attenti, sembra che vi protegge per infettarvi ancora di più. Gli scribi, quando hanno denunciato Gesù di essere Belzebù, l'hanno fatto con scaltrezza. Non potevano dire: no, non è vero che Gesù vi guarisce. Lo vedevano che le persone erano guarite, ma dicono: attenti, sapete perché vi guarisce? Per infettarvi ancora più di prima. Quindi una denuncia che avevano fatto che era tremenda. Ebbene, Gesù c'ha un rappresentante dell'istituzione che lo ha espulso, che lo ha diffamato, avrebbe potuto fare un po' il sostenuto, quando c'avete bisogno, venite qui, avrebbe fatto l'offeso. Questa espressione di Marco è una pennellata di un sapore straordinario. L'uomo supplica Gesù, Gesù non gli fa storie, non gli fa problemi, sentiamo, e andò con lui. È stupendo questo che scrive Marco. Senza pronunciare una parola, Gesù se ne va con lui. La risposta di Gesù è l'azione. Gesù è sempre pronto a intervenire a favore di chi sta male, sempre, non importa chi sia. Ciò che conta agli occhi di Gesù è salvare una vita, e lui si rende solidale di chi sta dalla parte del popolo, dalla parte degli oppressi. Quindi Gesù, senza dire una parola, se ne va con lui. Questo, abbiamo visto, è il primo quadro. Adesso l'Evangelista ci tiene un po' sulle spine, perché non ci dice come va a finire. Sembra interrompere la storia inserendone un'altra che qui per qui sembra che non è che c'entra, perché l'Evangelista non ci scrive subito come va a finire questa storia. C'è una figlioletta che sta per morire, Gesù arriverà in tempo, non arriverà, cosa farà Gesù? Ecco allora il quadro centrale. E lo seguiva molta folla che lo stringeva. Ci sono due folle che seguono Gesù. Una, l'abbiamo vista, quella che è stata contraddistinta dal verbo radunare, che ha la stessa radice di sinagoga. Quindi è la folla che proviene dalla mentalità religiosa, tradizionale, giudaica, e vede in Gesù il riformatore. C'è un'altra folla che invece è... aspetta, lo riscriviamo. Allora... che così c'entra meglio. La prima folla che abbiamo visto è contraddistinta dal verbo sinago, che abbiamo detto, è lo stesso della radice sinagoga. Adesso c'è un'altra folla che invece è contraddistinta dal verbo seguire, che è il verbo tecnico che indica il perfetto seguimento di Gesù. Quindi attorno a Gesù ci sono due folle, quelle che provengono da Israele, che però mantengono i loro ideali di gloria, di successo, e saranno quelli che lo abbandoneranno, e un'altra folla che invece lo segue. Questa è la folla dei peccatori, dei miscredenti, degli emarginati, degli esclusi dalla legge. Questi sono capaci di seguire Gesù. Quello che Gesù aveva chiesto ai discepoli, che lo seguissero, e i discepoli non sono capaci, e lo vedremo. E a proposito, dove sono i discepoli? Dove sono andati a finire? Ricordate, li abbiamo lasciati sulla barca in tempesta con una domanda che adesso ritorneremo: chi è costui? Poi sono scomparsi, adesso vedremo tra poco che ritornano. E lo seguiva molta folla che lo stringeva. Quindi c'è una folla che segue Gesù e gli ha dato adesione. E una donna, il personaggio è anonimo. Quando nei Vangeli i personaggi sono anonimi, significa che sono personaggi rappresentativi e non è lecito battezzare. Purtroppo in passato la curiosità dei primi cristiani di sapere esattamente ha prodotto un malinteso nei Vangeli. Ha messo il nome a personaggi che non ce l'avevano e li ha ridotti a personaggi storici, eliminando la portata di personaggi rappresentativi. Basta pensare al danno che hanno fatto indicando con Giovanni il discepolo sempre accanto a Gesù. Nel Vangelo di Giovanni c'è un discepolo anonimo che è il primo che lo segue, intimo nella cena, che è presso la croce e il primo a sperimentarlo risuscitato, che non ha nome. È l'ideale di discepolo. Purtroppo gli hanno messo di nome Giovanni. Oppure un'altra donna che è stata battezzata nel Vangelo di Luca è la peccatrice anonima che compie quel gesto e Gesù, anziché rimproverarla, le dice che la sua fede l'ha salvata. Senza chiedere, era una prostituta, senza imporle di cambiare mestiere o almeno di terminarla. E questo non andava giù. Non andava giù finché un papa, tra l'altro bravo, San Gregorio Magno, battezzò questa donna con Maria di Magdala, creando la figura, per la tranquillità dei benpensanti, della Maddalena pentita, fondendo insieme donne diverse dei Vangeli, ma quella donna non aveva nome. Ugualmente questa donna, poi la tradizione la chiamerà Veronica, quella che incontrerà Gesù sul Calvario e gli asciugherà la faccia. Qui la donna è anonima. Quando un personaggio è anonimo, è rappresentativo, cioè tutti quelli che in qualche maniera vivono la stessa situazione ci si possono identificare. È una donna che da 12 anni, ecco il numero 12, che rappresenta le tribù di Israele, aveva un flusso di sangue. Cos'è questo flusso di sangue? L'infermità riguarda una emorragia mestruale cronica che tormenta la donna, ma non è soltanto un'infermità, è una dannazione. Perché, e lo vedremo adesso, ci entreremo proprio in questi argomenti, quel misto di ignoranza, di superstizioni, di religioni, di credenze, rendevano la vita della donna un autentico tormento. Lo facciamo proprio oggi che celebriamo la festa della donna. La Bibbia sa tutto, la Bibbia decreta tutto, la Bibbia ordina tutto, qualunque problema basta leggere la Bibbia. Allora c'è una donna che ha delle mostruazioni irregolari, un'emorragia cronica. Andiamo a vedere cosa dice la Bibbia. Il libro del Levitico, la parola di Dio, prescrive: la donna che ha emorragie frequenti fuori o dopo le mestruazioni sarà impura finché dura l'emorragia, come nelle mestruazioni. Attenzione, ogni letto nel quale si coricherà durante tutto il tempo dell'emorragia sarà impuro. Il sedile sul quale si siede sarà impuro, come durante le mestruazioni, tutto ciò che tocca sarà impuro. Io non so come faceva a campare questa persona. Impuro significava che se qualcuno lo sfiorava diventava a sua volta impuro. O non c'era l'acqua corrente nelle case, eh? Impuro significa che per purificarti dovevi sottoporti a complicati riti di purificazione, di lavaggio, e non c'era l'acqua corrente. Ebbene, qui c'è una donna che ha questo flusso di sangue. Una donna colpita da questa infermità viene considerata impura e equiparata a un lebbroso, a una lebbrosa. E c'è molta affinità tra l'episodio del lebbroso e questo della emorroissa. Non può né avvicinare né essere avvicinata, se sposata non può avere rapporti con il marito e se non è sposata nessuno si sposa una donna del genere. Ebbene, la situazione della donna è disperata perché è impura. L'unico, anche in questo caso, che può togliere l'impurità è il Signore, ma lei non può neanche osare di mettere il piede nel Tempio per avvicinarsi al Signore. E quindi è la situazione di chi vive condizioni di disperazione totale causato non dalla situazione reale, ma dalla credenza e dalla religione. È la religione che dice tu sei impuro o in peccato, l'unico che può toglierti questa impurità è Dio, ma siccome tu sei impuro non puoi rivolgerti a Dio. È la disperazione totale. È la disperazione nel quale ogni istituzione religiosa, nel suo sadismo demoniaco, spinge le persone. È l'istituzione religiosa che dice tu per la tua situazione, per la tua condotta, per la tua condizione, sei in peccato. E chi mi può togliere questo peccato? Dio. Allora vado da Dio. No, siccome sei in peccato non puoi andare da Dio. Quindi la situazione è veramente drammatica. Questa donna, continua l'Evangelista, aveva sofferto molto per opera di molti medici. E in Oriente, ancora oggi, adesso un po' meno, ma fino a mezzo secolo fa si usava, era considerato disonore, in caso di malattia, chiamare un solo medico. Per cui se ne chiamavano il più possibile. Il moltiplicarsi di medici significava il moltiplicarsi di prescrizioni, il moltiplicarsi di soldi da spendere e l'aggravamento, immaginate tanti medici a un capezzale, uno c'ha un'idea, uno l'altra, l'aggravamento della persona. E infatti dice aveva speso tutte le cose senza avere alcun giovamento, ma piuttosto peggiorando. Quindi questa donna probabilmente stava bene perché ha speso tutto, ma non è riuscita non solo a curarsi, a guarire, ma addirittura a peggiorare. Nella Bibbia la categoria dei medici non è considerata in maniera lusinghiera. Nel libro del Siracide si legge «La malattia è lunga e il medico se la ride». E il Talmud è molto più sbrigativamente, condanna l'intera categoria. Il Talmud, senza pensarci troppo, dice il migliore dei medici è degno della Ghenna, cioè dell'inferno. Ebbene, questa donna ha cercato in tutte le maniere di essere salvata, ma non c'è riuscita. E abbiamo prima accennato questo libro della Bibbia che la condanna, il libro del Levitico. Un libro che fa venire la pelle d'oca a leggerlo. Eppure è stato creduto e ancora si crede che sia la parola di Dio. E se sottolineo ora certi aspetti è perché le nefaste conseguenze di certe credenze dovute ai tabù, alle superstizioni, sono arrivate quasi fino ai nostri giorni. Nel libro del Levitico, dove si prescrive tutto questo della impurità della donna con le mestruazioni irregolari, si legge che una donna irregolare nelle sue regole non deve avere rapporti e non ha diritto alla dote né alla restituzione dei suoi beni, e attenzione, è la parola di Dio, e il suo marito la deve ripudiare e mai più riprenderla. Non dice che il marito la può ripudiare, la deve, è un obbligo divino, è un comandamento divino. Quindi una donna che abbia questa infermità viene cacciata per la strada. Quindi vediamo questa credenze spacciate per leggi di Dio, il male che facevano nelle persone. E naturalmente su questo poi faceva buon gioco anche la superstizione. Nel Talmud, il libro sacro degli ebrei, si legge che quando una donna mestruata passa fra due uomini, se è all'inizio del periodo, ne uccide uno. Se è al termine, fa nascere una lotta fra di loro. Ma ci si credeva, anche questo veniva considerata la parola di Dio. Ebbene, in questo libro del Levitico, dove si stabilisce quello che è puro e quello che è impuro, si arriva a leggere che anche quello che è, si può usare la parola miracolo, la nascita di un bambino è qualcosa di sporco, è un peccato. Si legge nel libro del Levitico che quando nasce un bambino la madre sarà immonda per 7 giorni, se è un maschietto, 14 se è una femmina, nella festa della donna, e dovrà per 33 giorni purificarsi del suo sangue, 66 se è una femmina. E addirittura, quando i giorni della sua purificazione saranno compiuti, porterà al sacerdote un colombo, attenzione che drammatico, in sacrificio per il peccato. Aver messo al mondo un bambino è considerato un delitto, è considerato un peccato del quale la donna si deve far perdonare. E addirittura si legge che quando l'uomo e la moglie, legittimamente sposati, hanno un rapporto, dice la donna e l'uomo che abbiano avuto un rapporto con emissione seminale se laveranno nell'acqua e se saranno immondi fino a sera. Perché ho voluto sottolineare queste cose? Perché se la Bibbia non si interpreta correttamente, anziché bene, può far danno. E guardate, noi ridiamo di queste cose, ma le persone più anziane tra noi, potete chiedere a casa, ricorderanno come fin prima del concilio, quando la donna dava alla luce un bambino, non poteva mettere piede in chiesa se non sull'ingresso previa benedizione da parte del parroco. Come se aver messo al mondo un bambino fosse un delitto del quale doversi far perdonare. E per di più, marito e moglie che avevano un'espressione d'amore, un rapporto coniugale, si sentivano come in colpa e non facevano la comunione se non previa confessione. Quindi volersi bene e dare la luce, espressioni della vita, la religione li ha insudiciati al punto da farli ritenere delle colpe. Beh, abbiamo esaminato per lungo, per largo questa situazione, ma per farvi capire l'oppressione che sta vivendo questa donna. Non c'è speranza. Non c'è speranza, a meno che, dice, avendo udito di Gesù, venne tra la folla, da dietro toccò il suo vestito, disonesta e furba. Ma poi Gesù la elogia. Lei ha udito di Gesù. Cosa può aver udito da Gesù? Il primo che ha predicato Gesù è stato il lebroso. Il lebroso era la situazione uguale, ma, insomma, si è comportato dal nostro punto di vista in maniera più corretta. Anche il lebroso non poteva né avvicinare né essere avvicinato. È vero che trasgredisce la legge e si avvicina a Gesù, ma lo fa frontalmente. Si mette in ginocchio e poi gli chiede. Dice, se tu vuoi, puoi purificarmi. E Gesù lo tocca. E poi il lebroso, preso dall'entusiasmo, va a annunciare questo. Cosa va a annunciare? Che non è più vera la legge della purificazione. Non è vero che l'uomo deve purificarsi per accogliere il Signore, ma è vero il contrario, che accogli il Signore è quello che ti purifica. Questa è la buona notizia. Poi la donna avrà sentito senz'altro l'episodio di Levi, l'esattore delle tasse, considerata la persona più impura, e Gesù l'ha invitato a seguirlo. E quando i benpensanti, i farisei, si sono ribellati di fronte a questo fatto che Gesù avesse accolto e mangiato con una persona impura, Gesù pronuncia quella frase che è talmente ovvia che non ci sarebbe stato bisogno se non fosse che la religione rincretinisce le persone. Dice, ma il medico per chi è venuto? È venuto per gli ammalati. La religione fa sì che all'ammalato sia vietato ricevere il medico. Gli dicono, tu sei impuro, non puoi avvicinarti al Signore. Tu sei ammalato, non puoi chiedere del medico. Quindi la donna ha sentito questo, ma non fa come il lebroso. Ripeto, il lebroso, è vero, trasgredisce la legge, non si poteva avvicinare a Gesù, ma va di fronte, si inginocchia e se vuoi mi puoi toccare. Qui la donna, in maniera furba e anche disonesta, avendo udito di Gesù, venne tra la folla, da dietro toccò il mantello o il vestito di Gesù. Non osa affrontarlo direttamente, perché sa che una donna in quelle condizioni non può, era prevista la pena di morte per una donna che volontariamente avesse trasgredito tutto questo. Quindi la donna va di nascosto e commette sacrilegio. Secondo la religione giudaica, una donna impura, abbiamo visto, rendeva impuro tutto quello che toccava, e se volontariamente toccava un individuo poteva essere subito ammazzata, perché volontariamente aveva reso un altro individuo impuro. Ebbene, sta donna cosa fa? Se osserva la legge va incontro alla morte, c'è questo flusso di sangue continuo. L'unica speranza è Gesù, ma non chiede a Gesù di toccarla, è lei che lo tocca, però per farlo trasgredisce la legge. E quando si trasgredisce la legge ci sono delle sanzioni, ma lei, il desiderio della vita è più forte della legge. Quindi, ripeto la frase, se gli tocco anche solo il vestito, mi salverò. E immediatamente si seccò la fonte della sua emorragia e notò nel suo corpo che era curata da quel tormento. Quindi la donna ha trasgredito la legge, ha toccato Gesù e... Ma allora non è vero. Nel libro del Deuteronomio, il capitolo 28, andatevelo a leggere, in un momento che siete di buon umore, perché non so se è un capitolo che mette tristezza, angoscia o fa sbellicare della risa, ci sono 52 maledizioni che capitano su quanti osano volontariamente trasgredire la legge. E ci sono tutte le disgrazie che vi possono capitare. Anzi, a un certo momento l'autore è preso da una perplessità, dice, non le avessi elencate tutte. Dice, anche le disgrazie che non sono elencate in questo elenco, anche queste ti capiteranno. È il terrorismo religioso con il quale si impone la legge. Ti mettono dentro la paura. Attento che se la trasgredisci, ecco cosa succede. Qui la donna trasgredisce la legge, e non una maledizione, ma una benedizione. E immediatamente si seccò la fonte della sua emorragia e notò nel suo corpo che era curata da quel tormento. Non era vero quello che insegnava la religione, che se trasgredisci la legge ti arriva un castigo. Lei ha trasgredito la legge ed è stata premiata, è arrivata una benedizione. Ma c'è da vedere, lo vedremo dopo l'intervallo, quale sarà la reazione di Gesù. Quando leggiamo i Vangeli, mettiamoci sempre nei panni dei primi ascoltatori che non sapevano come andava a finire. Ascoltatori e lettori che leggevano per la prima volta. Gesù, l'uomo di Dio, è stato toccato da una donna che più sporca, più zozza non poteva essere. Quale sarà la reazione di Gesù? Alle 11, dopo l'intervallo, per la seconda parte.